Storie Libere presenta.
Aida Cerkez è una giornalista bosniaca. Qualche giorno fa ha scritto una lettera da Sarajevo agli abitanti di Kiev, ricordando l'assedio della sua città 30 anni fa. La lettera diceva così: avrete fame e sete, sentirete freddo e sarete sporchi. Perderete le vostre case, i vostri amici e i vostri familiari. Ma quello che vi farà più male saranno le bugie. Diranno che in parte siete responsabili di quello che vi è successo. Queste bugie faranno dei buchi nel vostro cuore, ma senza fermarlo, senza congelarlo. Nei giorni bui che avrete davanti, perderete la fede e a volte sarete esausti. Ma io vi sto scrivendo dal futuro e vi assicuro che prevarrete, come abbiamo fatto noi. Avrei dovuto essere morta e invece sono sopravvissuta e domani porterò mio nipote a fare una passeggiata. L'assedio di Sarajevo cominciò il 5 aprile del 1992 e finì il 29 febbraio del 1996. Secondo gli esperti fu il più lungo assedio della storia bellica del XX secolo. E molti, durante l'attacco contro la capitale ucraina nelle scorse settimane, lo hanno ricordato. Anche perché il 5 aprile si celebra il trentennale di quella che per molto tempo abbiamo pensato fosse l'ultima guerra europea, per poi doverci ricredere. La guerra in Ucraina è cominciata il 24 febbraio. Tutti si aspettavano che fosse una guerra lampo e invece il paese è sotto attacco e il conflitto cambierà per sempre l'ordine mondiale. Io sono Annalisa Camilli e nel podcast di Storie Libere da Kiev racconto la vita delle persone comuni coinvolte nel conflitto che sta sconvolgendo l'Europa. Quando mi lascio Kiev alle spalle per ripartire, l'assedio non è avvenuto. La città è stata attaccata da nord e da est, ma non è mai stata circondata. Anzi, i russi hanno cominciato ad allentare la pressione sulla città e qualche giorno dopo la mia partenza si sono ritirati. In città nessuno sa quanto durerà la guerra. Gli analisti concordano che potrebbe essere ancora lunga. Io salgo con Nadia su un'auto nera che ci accompagna fino a Vinnytsia, una città nel centro del paese. Una volta arrivate, prendiamo un treno notturno per Leopoli, che è la città a 60 km dalla Polonia da cui sono entrati in Ucraina 21 giorni prima. Non mi sento bene da giorni e scoprirò solo una volta arrivati in Italia di avere preso il Covid. Dopo 2 anni di attenzioni ossessive e 3 dosi di vaccino, ho contratto la malattia a Kiev, mentre la pandemia non ci pensavo quasi più. E un po' sembra essere successa la stessa cosa a livello sociale. La pandemia è finita da un giorno all'altro, oscurata da un'altra emergenza. Ma non sono finiti i contagi, i ricoveri, le varianti, né i morti. La guerra, tuttavia, ha imposto altre priorità. Sia la crisi sanitaria, sia la guerra ci hanno insegnato a cambiare l'ordine delle cose molto rapidamente. Hanno cambiato completamente il mondo per come lo conoscevamo e la sensazione è che niente sarà mai più come prima. Non sono cambiati soltanto gli equilibri esterni, i rapporti di forza tra stati, la geopolitica, l'economia mondiale. È cambiato qualcosa anche nel rapporto tra il dentro e il fuori. Quello che è indispensabile e quello di cui possiamo fare a meno. Il treno per Leopoli è stracarico, gli scompartimenti sono pieni, soprattutto di donne e bambini. Indossano i vestiti più pesanti, come se dovessero andare a sciare. Nel pieno della notte, mentre il treno cammina lento e a luci spente per non essere individuato dagli aerei russi, la maggior parte dei passeggeri sonnecchia sulle poltrone, ma un gruppo di bambini continua a giocare nonostante il buio. Mi sorprende che non portino quasi mai delle valigie grandi, ma bagagli tutto sommato agili. È come se fossero preparati a viaggiare leggeri per non avere troppi intoppi mentre pensano a mettere in salvo la vita. Che cosa portano con sé? Che cosa si salva quando si deve scegliere? Sono domande che mi sono fatta spesso mentre incontravo rifugiati, migranti, profughi in diversi posti nel mondo negli ultimi anni. Sono domande che mi faccio anche ora mentre guardo queste famiglie che dormono appoggiate ai loro trolley colorati, vestite da neve come se dovessero andare in settimana bianca, su un treno notturno che da Vinnytsia porta a Leopoli, mentre si lasciano alle spalle le loro città bombardate.
Мы 4 дня, даже 5 дней сидели в подвале, потому что первый день мы проснулись от больших 3 взрывов в 5 часов утра. Это было за городом, но было слышно очень сильно.
Olga è scappata con le sue 2 figlie di 16 e 4 anni e suo marito da Kharkiv. Ora è diretta in Polonia, dove spera di trovare un po' di pace. Ha degli amici in Spagna che forse proverà a raggiungere. A casa ha lasciato la madre e la nonna che ha 90 anni e non poteva affrontare il viaggio. Sono uscita di casa con i capelli ancora bagnati, racconta. Non c'era nemmeno un angolo della città al sicuro, eravamo nel panico. Siamo tornati a casa, ci siamo fatti una doccia e siamo partiti con pochissime cose. Bohdan Bashkatu è originario di Kiev, ha 29 anni, è un ingegnere meccanico.
I want to defend my country and defend all people who live in Ukraine.
Sta accompagnando la compagna a Leopoli, poi tornerà indietro a Kiev per arruolarsi.
People we always дружно жили с соседями.
Piange mentre racconta la sua scelta. Dice che è un ingegnere, che gli piace costruire le cose, che è abituato a costruire e non a distruggere. Ma c'è stato un attacco a 2 passi da casa, in una scuola.
На перервах ми розмовляли все одно російською, і це було нормально.
Amo la pace, dice, ma la mia famiglia è stata attaccata, devo difenderla.
Shoulder, I never take weapon, but I will defend my country anyway.
Secondo l'UNHCR, l'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati, le persone che hanno lasciato l'Ucraina sono già 4 milioni. La maggior parte di loro si rifugia in Polonia, ma anche in Romania, Ungheria, Slovacchia. È la più grossa crisi dei rifugiati dalla Seconda Guerra Mondiale e non sappiamo quali potrebbero essere gli effetti sulle nostre società negli anni a venire. Queste persone che scappano dalla guerra seguono i loro legami familiari o elettivi, provano ad andare nei posti in cui hanno qualche parente o conoscente, ma portano con sé solo qualche vestito, i documenti, le foto, lo stretto necessario. Gli animali domestici, molti cani e gatti, lasciano indietro quasi tutto. Mi trovo a guardarli proprio in questo momento mentre sono in viaggio, come divisi tra 2 dimensioni, il passato e il futuro. E questa sospensione è una ferita. Dal latino ex solum, esilio, lontano dalla terra. Sono dei sopravvissuti e questa condizione cambierà per sempre il loro modo di pensare, scaverà nei loro pensieri, cambierà le loro famiglie, le loro vite. Mi sono occupata per tanti anni di migranti e rifugiati. Quelli che incontro questa volta hanno fatto un viaggio più breve. Sono lontani da casa da meno tempo, non hanno bisogno di pagare tangenti ai trafficanti, di affidarsi agli smuggler. Ma spesso sono sotto shock per quello che hanno appena vissuto. Hanno ancora negli occhi i suoni o le immagini che li hanno spaventati a morte, convincendoli a partire. Quando il treno arriva a Ternopil, salgono i volontari sui vagoni, distribuiscono pannolini per i bambini, bottiglie d'acqua. Poi arriva una signora anziana che vende focacce calde con i semi di papavero e con la mela. Le ha fatte in casa per i profughi e per guadagnare qualche grimmio. Un odore di pane appena fatto si espande in tutto il vagone. L'aria è molto consumata. Il treno va molto lento e impiega 5 ore a fare un percorso per cui ce ne vorrebbero 2. Arriviamo a Leopoli alle 5 di mattina. Bisogna aspettare le 6 che finisca il coprifuoco. La stazione della città nell'ovest dell'Ucraina si è trasformata dal 24 febbraio in un campo profughi. Nei sottopassaggi le persone stazionano in fila per ore, aspettano il treno che le porterà in Polonia. Le sale d'attesa sono state trasformate in centri di accoglienza. C'è la sala per le donne con i bambini, quella per gli anziani. I volontari distribuiscono tè caldo, zuppa e cibo, con flakes e latte per i bambini. C'è chi dorme sui sedili scomodi della sala d'attesa, appoggiato alle valigie, e chi si è steso per terra su un materassino da campeggio. La stazione di Leopoli è stato il primo posto in cui sono venuta, il primo giorno che sono entrata in Ucraina. È l'ultimo posto che vedo prima di andarmene. Tutto mi sembra più organizzato, più ordinato. I volontari sono tanti, con le loro pettorine gialle, danno l'idea che nonostante la confusione la situazione sia sotto controllo. Vado via e lascio la guerra dietro alle spalle. I racconti dei profughi di Bucha, Irpin e Hostomel non smettono di tormentarmi. Solo molti giorni dopo il mio rientro in Italia, i giornalisti indipendenti di tutto il mondo che sono a Kiev potranno entrare in queste città a nord-ovest della capitale e confermare quello che dicevano i racconti dei profughi: civili falcidiati dai colpi di cecchini mentre scappavano, esecuzioni sommarie, fosse comuni. 410 corpi di persone uccise dai russi prima del ritiro.
Good evening,
Crimini di
Adrian.
guerra
Adrian is
avvenuti
away.
nel cuore
Tonight,
dell'Europa.
horror and condemnation as the picture of what Russian soldiers left behind in Bucha becomes clear.
Per andare alla frontiera polacca e uscire dal paese prendo un taxi. Al valico di Medica c'è molta gente, molta meno di quella che c'era nei primi giorni della guerra. La fila per il controllo dei passaporti è scorrevole. I soldati polacchi vanno incontro ai profughi per portargli i bagagli. Una situazione molto diversa da quella che incontrano i pochi profughi iracheni e siriani che provano a entrare in Polonia poco più a nord, dalla Bielorussia. Saluto Nadia con la promessa di tornare e penso a quelle righe della scrittrice statunitense Susan Sontag, che aveva seguito da vicino la guerra nei Balcani negli anni 90 e in particolare l'assedio di Sarajevo. Quarantotto ore dopo ti senti piuttosto disorientata e molto arrabbiata. Parlare a gente che non vuole sapere ciò che tu sai, non vuole sentirti parlare delle sofferenze, dello smarrimento, del terrore e dell'umiliazione della città che hai appena lasciato. E cosa ancora peggiore, quando poi fai ritorno nella tua città normale e i tuoi amici ti dicono: sei tornata, ero preoccupata per te, renderti conto che neanche loro vogliono sapere. Capire che non potrai spiegare loro davvero né quanto sia terribile lì, né quanto ti fa stare male essere tornata qui. Che il mondo sarà sempre diviso in lì e qui. Io sono Annalisa Camilli e nel podcast di Storie Libere da Kiev racconto la vita delle persone comuni coinvolte nel conflitto che sta sconvolgendo l'Europa.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.